noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto da Romano Scaramucci. Siamo giunti alla seconda puntata di Noi e Voi Semplicemente, l'edizione 2020-2021, e gradito ospite nei nostri studi di Radio Incontri, Don Giovanni Ferrari, parroco della concattedrale di Cortona da 2 mesi circa. Prendo l'occasione per rinnovargli il benvenuto come parroco, ma in questo momento benvenuto anche come ospite nei nostri studi.
Grazie Romano, grazie per questo invito e per questa opportunità di incontrare te e la grande famiglia di Radio Incontri.
Grazie. Allora, e sono 2 mesi che sei qua?
Sì.
Però Cortona già la conoscevi, no? Perché sei stato qua quanti anni fa?
Dai 18 ai 15, dal 2002 al 2005. Ecco. Sono arrivato 18 anni fa, sono andato via 15 anni fa.
Quindi sei venuto a Cortona, che ancora non eri sacerdote.
Però. No. Ero in seminario, in formazione, però ho vissuto qui anche gli ultimi anni della formazione, tra cui l'anno di diaconato e i primi mesi di sacerdozio in mezzo a questa chiesa, servendo questa chiesa nella primizia del mio ministero, quindi con un certo entusiasmo. Che...
Noi siamo soliti, Don Giovanni, iniziare la nostra trasmissione con un po' di musica. Tu mi hai suggerito la scaletta, la playlist di oggi, una playlist che a me ha incuriosito molto. E quindi sono andato un pochino a conoscerla, a guardare un po'. Come primo brano ho messo Giullare dei Campi. Ho scoperto che è un po' l'inno dei Salesiani.
Sì, mi commuovo a pensarci, sì. È un inno molto bello e su quest'inno ho vissuto nelle parrocchie dove sono stato esperienze toccanti, profonde a livello educativo.
Tu non sei proprio toscano?
Non sono toscano, sono toscano di adozione. Io sono bergamasco di provincia, Lago d'Iseo, e però da 20 anni mi trovo qui in Toscana. E ritornando a Cortona ho avuto la sensazione di tornare a casa, addirittura ora dove alloggio di fronte ho la campagna cortonese e mi sembra di avere di fronte i paesi che ho di fronte a casa mia. L'esperienza salesiana è stata nella mia diocesi, che sono un po' apolite di Brescia, negli oratori, e poi ho studiato alla Università Pontificia Salesiana, quindi in mezzo ai preti futuri salesiani, e ho vissuto davvero quella bella e profonda idealità che gli oratori salesiani sanno trasmettere, quella gioia, quella allegria che Don Bosco raccomanda.
E forse per questo che il titolo è Giullare dei Campi.
Sì.
Canzoni colore del prato, un ginocchio ammaccato per un salto in più. Due piante, un filo tirato, la mela sul naso e gli amici giù. Un pezzo di pane e una fetta di cielo, sapore di festa e tu. Giovanni dai becchi, giullare dei campi, regalo alla gioventù. Siete tutti ladri ragazzi miei, non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ma non mi interessa da quest'oggi poi, ogni mio respiro sarà per voi. Siete tutti ladri ragazzi miei, non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ma non mi interessa da quest'oggi poi, ogni mio respiro sarà per voi. Tettoia è una piccola stanza tra spiagge infinite e in cuore. Un fischio percorso, regina uno sguardo profondo, sentono l'amor. Siete tutti ladri ragazzi miei, non ho più il mio cuore, ce l'avete voi. Ma non mi interessa da quest'oggi poi, ogni mio respiro sarà per voi. Siete tutti ladri. parlate per voi, ma non mi interessa da quest'oggi poi, ogni mio respiro sarà per voi. Un eco color della storia, tesoro dei campi che oggi non è più. Il vecchio pilone del sogno, il ragazzo sul filo non esiste più. L'antica fontana del grande cortile non butta più acqua e tu aspetti qualcuno che ancora racconti l'amore alla gioventù. Siete tutti ladri ragazzi miei, non ho più il mio cuore, ce l'avete voi, ma non mi interessa da quest'oggi in poi, ogni mio respiro sarà per voi. Siete tutti ladri ragazzi miei, non ho più il mio cuore, ce l'avete voi, ma non mi interessa da quest'oggi poi, ogni mio respiro sarà per voi. Siete tutti ladri ragazzi miei, non ho più il mio cuore, ce l'avete voi, ma non mi interessa da quest'oggi poi, ogni mio respiro sarà per voi. Siete tutti ladri ragazzi miei, non ho più il mio cuore, ce l'avete voi, ma non mi interessa da quest'oggi poi, ogni mio respiro sarà per voi, sarà per voi, sarà per voi.
Abbiamo ascoltato questa canzone molto significativa di questo santo così importante, che ha segnato un po' la storia della Chiesa dalla metà dell'Ottocento fino ai nostri tempi. Ho trovato che è stato definito anche un santo sociale.
Sì, la sua attenzione al mondo giovanile è a tutto campo, non è solo l'aspetto religioso, è anche l'aspetto umano, è anche per esempio la formazione professionale. E Don Bosco è uno dei primi sacerdoti che cercava di fare firmare ai datori di lavoro il contratto di formazione per i ragazzi, e siamo nell'Ottocento, quindi non si parla ancora di sindacati e di tutele. Certo. Eppure stavano talmente a cuore la formazione dei ragazzi, forse perché lui era rimasto orfano da bambino e si era un po' arrabattato come poteva, sempre chiaramente nel bene, ma con tanta povertà, per crescere. E lui tutta la sua vita l'ha dedicata ai giovani, non solo, ripeto, nell'aspetto preghiera, catechismo, messa, confessione poi, ma in ogni campo, in ogni cosa che interessava al giovane, in ogni cosa che interessava al giovane nel bene.
Certo, pensando tra l'altro al momento storico in cui lui ha espresso in questo modo la sua azione pastorale, viene da pensare che era anche un po' in anticipo rispetto alla Rerum Novarum, rispetto alla dottrina sociale. Anzi, forse, chissà, avrà anche un po' ispirato la dottrina sociale di Leone XIII.
Sì, sicuramente, essendo poi confidente anche dei papi del suo tempo. Ma l'azione di Don Bosco, ecco, in un tempo in cui l'unica gioventù ad essere educata era quella nobile, perché aveva i precettori, Don Bosco si prende cura dei giovani poveri, dei giovani migranti che dalle valli del Piemonte scendono a Torino, e i più tanti sono orfani, hanno dietro le spalle situazioni dolorose, non sanno dove andare. È un po' la storia che tante volte si ripete anche con i giovani. Adesso, per esempio, a Roma alcuni salesiani si prendono cura dei giovani rifugiati, vanno a cercarli anche per conto del
che
Papa.
Poi è il messaggio della Chiesa, è il messaggio cristiano, fondamentalmente questo è, no?
Sì, sì, e poi nei giovani ha maggior ragione, perché sono il futuro sia della Chiesa e della società, cioè è la parte in un certo senso più debole, e allora hanno bisogno di sostegni forti, di persone che, stando di vicino, condividono la loro passione, condividono i loro sogni quando sono belli e gli danno delle strade, li aiutano a realizzarli. E questo credo sia importante in ogni tempo, cioè è bene pensare sempre al futuro. Una società che non pensa al futuro è destinata a chiudere, è destinata poi alle crisi, mentre educando i giovani si educa davvero il futuro. Io dicevo, lo dirò sempre, è un investimento. Certo. È un investimento molto bello che ogni società è chiamata a fare.
Senti, Don Bosco, i Salesiani, questo tipo di cura pastorale ha inciso nella tua vocazione?
Nella mia vocazione ha inciso la parrocchia in se stessa, come è strutturata nelle nostre parrocchie di Bergamo e di Brescia. Ogni parrocchia ha l'oratorio, ogni oratorio ha i suoi gruppi, sia di aggregazione ma anche di teatro, di sport e anche di impegno, no? Ieri sera io ho tenuto una videoconferenza a 20 ragazzi, proprio un gruppo di adolescenti che si preparano alla vita, e gli parlavo della carità di Matteo 25 e dicevo a loro: è bello che vi trovate all'oratorio, è bello che fate gli animatori dei più piccoli, ma il traguardo è un po' quello della carità. Quindi, mentre in alcune parrocchie è strutturata, qui in Toscana non ho trovato delle parrocchie strutturate con l'oratorio. E allora l'unica, secondo me, attualmente l'unica proposta che si può attuare, anche perché è sostenuta e attuabile, è attuata anche in altri paesi della nostra regione, è quella dell'oratorio salesiano. Quindi la passione, perché anche nel centro Italia, l'ispettoria del centro Italia ha dei corsi per animatori, ha della formazione per i giovani, per i ragazzi, e quindi è un sostegno ulteriore che può essere di aiuto alle nostre parrocchie.
Il metodo dell'oratorio, quindi, è ancora oggi un metodo valido di catechesi, magari aggiornato in certi aspetti, perché i ragazzi oggi forse il pallone non gli basta più.
Sì, è vero che non gli basta più una cosa, ma ciò che è alla radice del metodo educativo salesiano è una passione, una gratuità ed è una sincerità che ti apre alla vita del ragazzo, cioè in modo naturale tu lo accogli. Al di là di quello che poi tu potrai fare, se è il calcio, se è il teatro, se è un corso di informatica o di inglese, ma è quello stare insieme, è quello dire a lui che gli vuoi bene nel nome del Signore e che anche lui può essere felice quando tira fuori questo aspetto del bene verso gli altri.
E questo, Don Giovanni, funziona sempre?
Funziona sempre nella misura in cui riesce a instaurare una relazione. Problema grosso anche di questo tempo in particolare, ma anche delle nostre parrocchie, è che non riusciamo a instaurare relazioni. Ci possiamo trovare magari a messa, ma la messa, essendo un atto liturgico, ha una relazione diversa dalla relazione naturale. Bisogna creare occasioni. E per esempio l'estate è interessante, perché finché c'è il periodo scolastico il ragazzo è pieno di corsi e ricorsi. Finita la scuola finiscono i corsi ed è un periodo molto bello a livello educativo.
Arriviamo alla seconda canzone che tu hai proposto. È una canzone intitolata Somer Mamilaila, cantata da Francesco Guccini. Tu l'hai scelta perché ti piace Francesco Guccini o l'hai scelta perché la traduzione di questa canzone è un versetto del profeta Isaia: quanto resta della notte?
Ma le due cose. Questa canzone mi ricorda il periodo della mia adolescenza, quando appunto nel mio oratorio c'era un gruppo di giovani impegnato nella società, impegnato con questi cantautori italiani che esprimevano davvero un mondo nuovo, esprimeva davvero, vedi Guccini per esempio in Dio è morto, che Dio è risorto, oppure De André, oppure Vecchioni, oppure Dalla, oppure
i grandi autori
del nostro. E tra l'altro nella mia esperienza oratoriana la proponevo anche ad altri ragazzi, ma non 50 anni fa, anche 5-6 anni fa, perché comunque sono brani, sono testi, ma anche modi di esporli che ti fanno ragionare, che ti portano a ragionare. Che
ecco, ma l'annuncio del profeta...
L'annuncio del profeta è sempre più attuale. In questo tempo di lockdown, in questo tempo quasi di buio, la Chiesa è chiamata a dire: continuate a domandare, andate, fate, verrà il mattino, sentinella, quanto resta della notte? Ecco, il pessimismo porterebbe a dire ormai sarà sempre buio, non ci sarà mai una luce in fondo al tunnel. È l'uomo di preghiera, l'uomo di Dio, è capace di vedere l'alba, è capace di dare speranza. Credo che sia questo il tempo dei cristiani, non perché è una speranza vuota, fatua, ma noi siamo nel già e non ancora. Gesù Cristo ha vinto la morte, ha vinto il buio, ha illuminato questo mondo. Questo è il già. E non ancora perché non c'è ancora il suo ritorno, lo stiamo preparando, l'attesa operosa. E allora ecco che abbiamo bisogno di persone mature, sia umanamente che spiritualmente, che sanno aiutare gli altri a vivere ogni situazione, ecco, con una profonda umanità, con tanta forza, e sanno condividere questo con le altre persone. Questo è mettere anche delle piccole luci in quelle notti che tante volte calano sull'umanità. E allora la perdita di speranza, allora uno si domanda, ma perché educare? Ma perché dovrei essere onesto? Ma perché dovrei essere amico senza secondi fini? Questi bellissimi valori che sono anche umani, ecco, la Chiesa, Gesù Cristo ce li ha donati purificati, puliti, l'oblatività. E allora ecco, la notte del male non vincerà. E ieri sera appunto leggevo l'annuncio che Paolo VI ha fatto al mondo la notte di Natale del 75, quando concludeva l'anno santo, e disse: la civiltà dell'amore prevarrà sulla civiltà dell'odio e della violenza.
Grande Papa Paolo VI, forse poco ricordato talvolta, vero?
Sì, i testi di Paolo VI sono davvero spiritualmente profondi, non per nulla togliere neanche Papa Francesco e i papi che si sono succeduti.
E forse, Don Giovanni, forse anche poco ascoltato, perché mi capita di parlarne, cito sempre la Populorum Progressio, che è stata un'enciclica profetica, tanto profetica quanto poco ascoltata, perché fondamentalmente i problemi attuali sono arrivati perché non è stato ascoltato il grande grido di Paolo VI, che si appellava ai grandi paesi opulenti, proprio usava questa parola pesante, no? E che però...
Sì, sì, ma possiamo arrivare anche al Laudato Si di Papa Francesco. Purtroppo questo pensiero sociale della Chiesa, qui si rivolge anche l'ultima grande, anche l'ultima enciclica, Fratelli Tutti, vivere questa fraternità. E il Papa si rivolge a tutta l'umanità, non solo ai credenti, ma rimangono tante volte lettere morte. Dobbiamo essere noi, credenti, cristiani, che ci lasciamo stimolare da questo e cerchiamo di viverle.
Allora, Don Giovanni, riprendiamo subito dopo il tema della speranza, perché è un tema molto bello e fa piacere ascoltarlo. Per il momento però ci ascoltiamo Francesco Guccini con Somer Mamilaira.
Quieta, senza rumore, c'è solo il suono che fa il silenzio, e l'aria calda porta il sapore di stelle assenzio. Le dita sfiorano le pietre calme, calde d'un sole, memorio mito, il buio ha preso con sé le palme, sembra che il giorno non sia esistito. Io, la vedetta, l'illuminato, guardiano eterno di non so cosa, cerco innocente o perché ho peccato, la luna ombrosa. E aspetto immobile che si spanda l'onda di tuono che seguirà al lampo secco di una domanda la voce d'uomo che chiederà. Shomerma Milaila, Shomerma Milel, Shomerma Milaila, Tamilel, Shomerma Milaila, Shomerma Milel, Shomerma Milaila, Tamilel. Shomer Mamilaila, Shomer Mamilel, Shomer Mamilaila, Mamilel. Sono da secoli o da un momento, fermo in un vuoto in cui tutto tace, non so più dire da quanto sento angoscia o pace. Coi sensi tesi, fuori dal tempo, fuori dal mondo, sto ad aspettare che in un sussurro di voce o vento qualcuno venga per domandare. E gli avverto radi come le dita, ma sento voci, sento un brusio e sento d'essere l'infinita eco di Dio. E dopo in numeri come sabbia, ansiosa anonima oscurità, ma voce sola di fede e rabbia, notturno grido che chiederà.
Fermami dai là, fermami là. 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 Fermami dai là, fermami là.
La notte udite sta per finire, ma il giorno ancora non è arrivato. Sembra che il tempo nel suo fluire resti inchiodato. Ma io veglio sempre, perciò insistete, voi lo potete, ridomandate. Tornate ancora se lo volete, non vi stancate. Cadranno i secoli, gli dèi, le dee. Cadranno torri, cadranno regni e resteranno di uomini e idee polvere e segni. Ma ora capisco il mio non capire, che una risposta non ci sarà, che la risposta sull'avvenire è in una voce che chiederà.
Fermami dai là, fermami là, fermami là, fermami là. Fermami dai là, fermami 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 là.
Parlavamo prima di speranza. Proprio oggi ad Assisi si è aperta un'assise straordinariamente importante e che, ahimè, mi pare che non abbia avuto la giusta risonanza nei mezzi di informazione. Sono in collegamento da tutto il mondo giovanissimi economisti e imprenditori per la famosa Economy Francesco, della quale tra l'altro, se non sbaglio, è direttore Luigino Bruni, è un economista che tra l'altro è stato anche ad Arezzo. Ricordo di averlo ascoltato ad Arezzo e forse una volta addirittura a Cortona in un ambito di incontro scolastico. Un evento straordinario proprio perché Papa Francesco punta molto su questo incontro, su questa discussione, perché si possa proporre una nuova economia.
Sì, è molto importante questa condivisione, perché purtroppo la corsa sfrenata al profitto, ecco, è stata una corsa anche ad esclusione. Una buona fetta dell'umanità è stata esclusa E questo, le persone che ipoteticamente sono coloro che hanno vinto non sono mai sazie. Quindi queste leggi del mercato arrivano a schiacciare l'uomo, ad annientarlo, quasi sono i nuovi idoli che tolgono quella dignità ma anche quella gioia all'uomo stesso. Papa Francesco, da quando è stato eletto, ma continuando comunque il magistero degli altri pontefici che l'hanno preceduto, ci invita davvero ad una economia di comunione, ad un'economia capace, perché se tutto è dono di Dio, quindi il creato è dono di Dio, anche i mezzi di produzione sono doni di Dio che vanno condivisi anche con chi non ce la fa. Questo perché non possiamo vedere una buona parte di umanità che fa fatica addirittura a sopravvivere, mentre una parte è stanca anche del troppo.
E anche questo appunto è un messaggio importante che viene dato ad un mondo che parte quello che sta vivendo adesso è stato in qualche modo prima illuso, poi disilluso dai grandi sistemi economici che finora abbiamo conosciuto.
Sì, sì, il problema è proprio questo. Già Giovanni Paolo II, in dicendo Nuovo Anno Santo, parlava appunto di queste illusioni ideologiche che hanno appunto illuso l'uomo, hanno tolto la speranza. È solo Cristo, che è Dio che si è fatto uomo, entrando nel cuore degli uomini, dona quella viva esperienza di amore. Papa Francesco spesse volte parla della tenerezza con cui Dio visita la nostra vita. E questo non è solo a livello affettivo, ma in ogni campo della nostra vita siamo chiamati davvero a vivere questa fraternità, a vivere questa prossimità verso l'altro. E credo che la comunità cristiana, le piccole, le comunità cristiane, grandi o piccole che siano, devono diventare davvero scuola di comunione, di fraternità, nell'autoaiuto, nel guardare i bisogni che ci sono nel territorio, nel cercare di dare il loro contributo a questo mondo nuovo.
Ecco, io vorrei ritornare un po' a te, perché la terza canzone che mi hai proposto, devo dire la verità, è quella che mi ha incuriosito più di tutti, perché è Montagne Verdi. È la prima che mi hai detto, così proprio spontanea venuta fuori. Quindi sicuramente c'è un motivo.
Sì, al di là del testo in se stesso, appena mi hai proposto questo incontro dicendo di indicarti 5 brani, la prima che mi è venuta in mente è Montagne Verdi, perché mi ricorda la mia infanzia felice. E delle montagne della Val Camonica, del lago sottostante, e di queste canzoni che la televisione ci mandava a quel tempo, e perciò questi ritmi così belli, simpatici. E allora mi ricordo Montagne Verdi, mi ricordo le mie montagne verdi, le mie corse su questi monti con la mia famiglia, con i miei genitori, con l'oratorio, col sacerdote.
Ecco, mentre parli si vede proprio che questa cosa qui...
Ecco, vivevo un po' questo, anche i conigli c'erano dal muso nero, ecco.
Montagne Verdi è del 1972, la presentò proprio Marcella Bella, su testo del grandissimo Giancarlo Bigazzi, che poi avrà un grande successo anche con il famoso gruppo Gli Squallor, e la musica del fratello Gianni Bella. E noi adesso ce l'ascoltiamo insieme, Montagne Verdi.
Soñamos.
Riprendiamo il nostro programma, il nostro incontro con Don Giovanni Ferrari. Allora, eravamo rimasti alla tua vocazione in ambito, diciamo così, salesiano, e poi arrivi in Toscana. E in Toscana cosa succede?
Io in Toscana mi sono sentito portato in un certo senso da Dio, no? Cioè, io ho conosciuto un prete a Retiro, a Brescia, Don Otello Branchi,
che veniva... insegnante di morale, è stato,
ecco,
il mio insegnante,
è stato un bravo
di morale.
Insegnante, anche un bravo direttore di anime. Lui ha tenuto ai seminaristi di Brescia 40 corsi di esercizi spirituali, però ogni anno faceva due corsi. E appunto c'è stata una simpatia innata tra me e lui in questi corsi di esercizi, in cui di per sé non si può parlare, ma si deve ascoltare e pregare. Però eravamo scesi poi con alcuni compagni di classe a trovarlo nelle vacanze di Pasqua, ed è nata un'amicizia con lui, e ho continuato a frequentarlo, e tramite un dialogo con lui un giorno mi ha detto: guarda, perché non vieni ad Arezzo? E siccome gli incontri che avevo fatto erano stati belli, ho detto: ma proviamo a venire un anno, perché lasciare la casa, lasciare la mia famiglia, lo sentivo un po' un peso. E in quell'anno che sono venuto, il vescovo mi aveva mandato come seminarista in questa comunità.
Il vescovo era in quel momento?
Monsignor Bassetti. Con il rettore Don Giancarlo. Di per sé io venivo la domenica al Marco Valenza, a Bramasole, quella zona, per gli incontri, poi si faceva una passeggiata in centro. E dopo un anno, alla domanda di Monsignor Bassetti, come ti trovi? Io ho risposto: mi sembra di essere sempre stato qua. E allora davvero, poi sarà stato che Cortona è un po' strega come ambiente, e mi sono sentito dentro una famiglia. E anche gli anni in cui sono stato qui come seminarista poi, e diacono, e i primi mesi di prete, tanto avere una delle mie prime messe, l'ho celebrata qui in cattedrale, e mi sono sentito proprio come nel mio paese, figlio quasi di questa chiesa.
Sì, perché Cortona riesce, anche i cortonesi, con tanti difetti che hanno, però hanno questa capacità, no, di relazione, di mettere a proprio agio. Sì, io ricordo, perché l'ho vissuto, questo tuo inserimento molto, molto profondo, molto forte con i cortonesi.
Sì, io ringrazio i sacerdoti che c'erano allora, Don Torino, sia Cappandini che Cosimo, il nostro Don Antonio, Don Albano, poi c'era Don Giovanni Salvi.
Sì.
Ecco, erano sacerdoti cortonesi che hanno dato la vita per questa chiesa e mi hanno accolto, devo dire, come un loro nipote. Allora era bello camminare insieme, dal seminario si prendeva il caffè dopo cena insieme.
Quali devono essere, secondo te, Don Giovanni, le caratteristiche oggi di un parroco?
Secondo me la capacità di accogliere tutti. E questa qui è una caratteristica importante, perché la gente ha paura che il prete abbia sempre da fare, abbia da fare le sue cose. Invece se trova un sacerdote che è capace di accogliere e di ascoltarli, poi non sempre hanno conscia la richiesta spirituale. Magari ti fanno altre richieste cui tu non puoi neanche ottemperare di per sé. Però una volta che inizi in dialogo, vedi che arrivi a questo. Allora, ecco, l'accoglienza. Credo che se Cristo venisse a Cortona, dopo aver fatto la visita al sacramento da buon cristiano, ecco, andrebbe in Piazza Signoria, andrebbe nella Ruga, andrebbe al parterre e accoglierebbe tutti, ascolterebbe tutti, senza fare prediche.
Sono perfettamente d'accordo. Proponiamo adesso il quarto brano che tu hai scelto, che è un brano molto molto bello, ha una caratteristica, è cantato da un coro alpino, il titolo è Monte Pasubio, e naturalmente un canto di questo genere ricorda da una parte la guerra, la prima grande guerra mondiale, ma dall'altra parte anche ti fa desiderare le altezze, le montagne. E quindi tu l'hai scelta per l'uno o per l'altro motivo? Per motivi storici o per motivi naturalistici?
Io sono stato alpino, è stata un'esperienza, anche questa commovente, è stata un'esperienza bella, e in questo canto dirigevo un po' un coretto di alpini.
Vedi che si scoprono tante cose,
mi ricordo in un campo invernale si cantava appunto il ritornello e poi il freddo aveva scatenato quasi una diarrea comunitaria, non hanno paura, però eravamo mezzo alla neve, mezzo al ghiaccio, continuava a nevicare. No, sono state esperienze, perché sei giovane, le vivi inconsciamente, le vivi anche così, con le amicizie, con gli orizzonti belli che continuano anche adesso. Quindi ho scelto una canzone del repertorio alpino e questo ritornello, gli alpini non hanno paura, è quella che un po' mi accompagna, no? Di fronte ai problemi che sono nella vita. Sentirti dire ma gli alpini non hanno paura, perché di per sé sul monte Pasubio questi alpini vanno a morire, sì. Questa è una colonna che va su a morire, però gli viene dato animo dal canto, loro cantano ma gli alpini non hanno paura e camminano e vanno avanti, vanno alla morte, e poi sarebbe anche spirituale la morte, poi è un altro incontro, però è proprio questo camminare sulle montagne, che è camminare insieme.
Molto bello, e quindi ce l'ascoltiamo, Monte Pasubio.
Degli alpini
dopo questo bellissimo e struggente canto alpino termina la prima parte di Noi e Voi Semplicemente, ma riprenderemo tra poco dopo il consueto notiziario. Quindi appuntamento tra pochi minuti ancora con Romano Scaramucci e il graditissimo nostro ospite Don Giovanni Ferrari. A dopo.
Noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Eccoci qua, ben ritrovati da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri. Riprendiamo la seconda parte di Noi e Voi Semplicemente.
Sono curioso di farti questa della risposta che darai a questa domanda. Sono passati dalla tua prima venuta a Cortona a quella di oggi, hai detto una quindicina di anni. Hai trovato dei cambiamenti?
Chiaramente anche la nostra società è soggetta ad alcuni cambiamenti e poi in questo periodo, oltre ad alcuni a profondi cambiamenti, no? In questo periodo che stiamo vivendo. E ho trovato un po' un impoverimento a livello numerico che da una parte non mi spaventa, perché comunque è fisiologico. Noi stiamo vivendo un profondo cambiamento di Chiesa, ce l'ha ricordato anche il Papa, 5 anni fa venendo a Firenze, proprio sotto la cupola del Brunelleschi, dice questo è un cambiamento di tempo e dobbiamo affrontarlo, e ne abbiamo affrontati tanti come Chiesa. Cortona testimonia i vari cambiamenti di tempo e il cristiano non deve avere paura dei cambiamenti di tempo, perché sono sempre opportunità nuove. Quindi sì, a livello numerico ho trovato purtroppo un calo. Non a livello qualitativo, ecco, questo ringraziamo il Dio per coloro che hanno lavorato. Non è facile, però.
Anche perché è un periodo difficile, diciamo la verità. Dopo il primo lockdown la gente stenta a riprendere le vecchie abitudini e quindi ne risente questo anche i fedeli alla messa domenicale.
Sì, io vedo una comunità, l'ho sempre vista, piena di potenzialità, piena di bellissime esperienze umane. E quando Gesù manda i discepoli, dice andate perché la messa è molta, ma gli operai sono pochi. Non sono le messe da dire, ma Gesù è convinto che il bene presente nel cuore è tanto. Servono operai che stimolano le persone a far uscire questo bene. E quindi l'Eucaristia in particolare, ma il compito della comunità cristiana è quello di fare delle proposte che tirino fuori, educhino al bene. E perciò al di là del numero è un tempo in cui viene richiesta una bella qualità. Io dico sempre che col Covid nel 2020 il Covid ha fatto il funerale alla Chiesa Tridentina, una chiesa bella, è durata 400 anni, ringraziamo il Dio. Però ora viene chiesto, appunto, grazie appunto al Concilio Paolo VI che ci hanno preparato a questo passaggio, viene chiesto un modo nuovo di vivere la fede, di vivere la comunità cristiana, di vivere la famiglia, di vivere tante attività umane. E questo è il tempo bello della Chiesa, il tempo di Cristo, il tempo della speranza.
Ecco, io a proposito di famiglia, no? Anche tu avrai seguito recentemente il passaggio della frase del Papa che è stato ripreso in un'intervista che fece circa un anno fa, è stata poi riproposta in un documentario in un festival a Roma Cinema e che ha suscitato un po' di discussione, perché sono state prese alcune parti del discorso di Papa Francesco e quindi sia da una parte che da un'altra è stato un po' stiracchiato. Ma fondamentalmente diciamo che la famiglia ha subito una trasformazione e dovrà subirla, senza allargarsi troppo, però una visione un po' in progress del Papa è più che giustificata, o sbaglio?
Sì, ma il Papa, ecco, non dobbiamo giudicarlo da una frase, tra l'altro alterata. Il Papa ci ha donato una bellissima esortazione apostolica, l'Amoris Laetitia. Dice la gioia dell'amore. Ed è un inno bellissimo alla famiglia cristiana, alla famiglia sacramento. Certo, dice il Papa, non nascondiamoci che non è sempre facile, questo è l'ottimo che ci potrebbe essere, però non condanniamo, non stiamo qui a condannare altre forme di amore, ma le rispettiamo, indicando chiaramente che c'è un vertice dell'amore, senza stare a vedere le situazioni, purtroppo a volte anche dolorose, dice il Papa, cui queste famiglie o ex famiglie che hanno dovuto sfasciarsi, lasciarsi, hanno vissuto. Cioè, rispettando ognuno, cerchiamo di portare tutti al bene, attraverso una proposta bella, che è la proposta dell'amore di Gesù. San Paolo, quando parla dell'amore della Chiesa, di Cristo con la Chiesa, dice è un amore coniugale.
E comunque, Don Giovanni, è un momento di grande fermento anche all'interno della Chiesa.
Sì, però la dottrina è molto chiara. Il problema è come annunciarla e come invitare le persone ad accoglierla. Quindi fino a qualche anno fa c'era questo giudizio continuo, c'erano tutti questi no, ricordo. Su ogni argomento arrivava sempre qualche presidente a dire la Chiesa dice no, la Chiesa dice no. Ora invece la Chiesa si pone in modo propositivo, senza dimenticare però che c'è l'ottimo, che c'è il bello, però nello stesso tempo senza continuare a condannare, fare la Cassandra continuo, ma ecco, questo credo sia il Vangelo, sia la gioia del Vangelo che ci ha dato Papa Francesco nella sua prima esortazione apostolica. E questo credo che sia quello che le comunità cristiane devono anzitutto offrire. Poi nei cammini personali ognuno si lascia conquistare da Cristo e vive le sue conversioni.
Allora, siamo arrivati alla quinta canzone, poi in tutto ne abbiamo sei, questa è la quinta, e è intitolata Amare questa vita. Io l'ho già ascoltata, è quella che forse conosco proprio poco. Perché hai scelto questa canzone?
Ma l'autore è Mere Galli, è milanese. Questa canzone è stato un inno che hanno usato parecchi, anche oggi, tanti oratori. Parla un po' di un impegno, parla di un incontro, erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla vita, e il ritornello dice appunto lo seguimmo fidandoci degli occhi.
Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva.
Difatti tante volte c'è tutto questo umano lì dentro, ma Gesù è venuto a valorizzare l'umano, non è venuto a condannare l'umano, si è messo nell'umano, quello bello. E quel brano parla dell'incontro di Gesù con i primi discepoli, con l'andare a prendere la pesca miracolosa, Pietro che si sente peccatore, però c'è un incontro, ecco, ero indeciso se questa o anche l'altra che è tanto cara a Don Giussani, che appunto che parla dell'incontro, io l'ho incontrato, poi ho lasciato questa perché con tanti giovani l'ho sempre condivisa. Però è amare questa vita. La vita è sempre un dono da amare. E una volta che l'hai ricevuto, non l'hai comperata, la devi spendere per gli altri. Ecco il senso che potrebbe essere per ogni persona, per ogni cristiano, ma anche nessuno ha scelto di nascere. Ma trovandoci in questo mondo, cerchiamo di vivere dentro una relazione di amore. Allora valorizzare anche gli occhi, come Domenico ha detto, cambiatevi uno sguardo di pace. Agli occhi tante volte vogliono esprimere questo incontro, non potendo dar la mano, guardiamoci negli occhi, credo sia importante, ecco perché mi piace, e poi genera sempre speranza, lo credemmo amando le parole. Allora è bello quando parlava Gesù, quando parla Gesù, sentire che questa parola parla al tuo cuore, parla quella fame di amore presente nella tua vita, ed è importante lasciarsi saziare da questo. Allora è un'esperienza indescrivibile, perché ognuno ha la sua, però un'esperienza bella e profonda.
Ascoltiamo Amare questa vita. Don Giovanni, sei qui da 2 mesi, quindi un po' hai cominciato a muoverti, ci hai anche detto, hai trovato dei cambiamenti, delle positività. Hai già in mente un piano pastorale per Cortona? Puoi anticiparci qualcosa?
Anzitutto sono venuto qui per ascoltare, perché mi accorgo che più ho piani pastorali io, più il Signore ne fa altri. Questo nella mia esperienza. Mi colpisce una frase di San Paolo, dice: a colui che ha potere di fare molto di più di quello che noi possiamo pensare. Cioè, se io penso X, il Signore pensa Y, ma oltre il mio X, ancora più bello ancora. E sempre San Paolo dice: la nostra capacità viene da Dio, è Lui che suscita in noi il volere e l'operare. Mi piacerebbe, ecco così, camminare insieme ai cortonesi alla radice di una storia bella, l'ho detto anche il giorno del mio ingresso, fatta di santità, di santi canonizzati, ma anche di santi in cui nome non è scritto nel calendario, però li ho conosciuti alcuni, alcune persone che ho trovato poi nelle tombe del cimitero il 2 novembre. E allora dentro questo solco vorrei camminare insieme per tirar fuori quel bene e tanto bene che c'è. Quindi come programma per ora è cercare di la relazione, creare delle relazioni per volersi bene, per accogliersi e camminare insieme. Poi il Signore ci indica il resto, io credo e cerco di viverlo. Ecco, forse il primo obiettivo che il Signore mi ha indicato è questa comunione tra Don Torino, Capannini, Don Italo, Castellani e me. Anche stamattina siamo trovati tutti e tre insieme. Ecco, mi sento come il padre, Don Torino, la sua anzianità, io il figlio magari un po' grullo, e poi Don Italo che è lo Spirito Santo, che è il carisma. Allora mi sento dentro una relazione, e se noi offriamo a questa comunità una comunione tra di noi, è già un bel primo passo per chiedere anche ad altri di vivere la stessa comunione. Allora questa è la testimonianza che il mondo diviso oggi chiede alla Chiesa, una testimonianza di unità, una comunione. Poi, dice San Luca nel libro degli Atti, allora il Signore aggiungeva. Ecco, chi aggiunge è il Signore, non sono le nostre capacità, le nostre bravure, le nostre iniziative, se ci saranno, sono sempre fatte per il Signore.
Ecco, parlavi di unità, no? Il sinodo che è stato portato avanti fino ad anno scorso, che si è concluso con un documento importante, parla di unità pastorale. Va realizzata l'unità pastorale, però non è che per legge si fa un'unità pastorale, va lavorata, va vissuta, va pregata, va voluta.
Sì, nella Chiesa le riforme, la storia ce lo dice, più che per convinzione sono sempre state fatte per necessità. Ci arriveremo. Le premesse sono buone perché già viviamo delle relazioni di unità pastorali, con la macchina ci si può spostare, i mezzi di comunicazione sociale fanno di una zona una sola famiglia. Ci arriveremo a questa unità pastorale che poi per Cortona sono le parrocchie della città, della montagna e della valle di Loreto, mi pare che si chiami.
Sì.
Quindi siamo qui tutti intorno a questa collina, a questo paese mio che sta sulla collina. Ma le premesse sono buone e ci arriveremo anche attraverso alcuni momenti insieme, anche con Camucci, anche con Terontola, anche con la zona pastorale Castiglione Fiorentino. E poi la nostra diocesi comunque è relativamente piccola, sono 300.000 abitanti. E il sinodo è stata sicuramente una bella esperienza di chiesa che ha voluto coinvolgere tante persone, quasi 500, e ha voluto dare alla chiesa una forma omogenea di comunione. Ecco, il sinodo e questo è il tempo del sinodo, no? Prima è stato celebrato, ora è il tempo di vivere il sinodo, come ho sottolineato nel mio ingresso. Questo piccolo libro è un progetto bello, è un progetto. Il Signore tramite questa esperienza ci ha dato questo, proviamo ad attuarlo. Poi tra 50 anni si potrà vedere se è funzionato, se non ha, comunque sicuramente porterà dei benefici alle nostre comunità cristiane.
Poi stavo pensando che come zona pastorale siamo anche fortunati, perché nel giro di pochi anni sono arrivati dei parroci giovani, oltre a te, prima Donaldo a Camucia, Don Luca a Terontola, che sono un po' i tre poli più importanti della nostra zona pastorale. No, anche questo ha un valore, no?
Sì, sì, sotto questo aspetto cercheremo, appunto, anche per esempio per la formazione dei ministeri, dei servizi. È chiaro che se ogni parrocchia fa la formazione rischia di farla non qualificata, mentre insieme le parrocchie o del comune di Cortona o dell'area pastorale sono sicuramente formazioni più qualificate, con persone anche preparate che vengono dalla diocesi e che aiutano anche gli altri a trovarsi, perché se tu fai una formazione con tre a Cortona o quattro a Camucia, mentre se ne metti insieme 10, c'è anche più possibilità di confronto.
Ecco, ma siamo pronti per fare una cosa di questo genere?
Secondo me sì, bisogna trovare gli ambiti in cui comunque già si sono mossi chi c'era precedentemente, per esempio nell'ambito Caritas, ci sono stati incontri delle quattro Caritas del nostro comune, compreso il Calcinaio, Terontola, Camuccia, Cortona e Calcinaio, Radio Incontri Valdichiana, e hanno fatto degli incontri anche con gli operatori Caritas e anche la scuola che l'anno scorso è iniziata di formazione alla ministerialità, è uno strumento di comunione. Poi da alcuni anni ci sono anche per i giovani alcune iniziative insieme, e quindi ci sono già, ecco, dei piccoli segni di esperienze che potranno poi col tempo svilupparsi.
La speranza di cui parlavamo prima si concretizza anche in iniziative, no? Che la Chiesa deve sentire l'impegno di proporre.
Come per esempio l'incontro che si è svolto a Santa Margherita il 22 novembre scorso con la conferenza che ha tenuto padre Giancarlo Rosati sull'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti.
Ecco, credi che siano importanti queste iniziative, però anche per dire che la Chiesa c'è, essere propositiva, dare il suo punto di vista, perché non è che tutti i cortonesi sono pronti ad ascoltare, è necessario anche dire ci siamo per quelli che non sono in linea con noi, quelli che una volta si chiamavano i lontani.
Sì, sicuramente l'ultimo testo che Papa Francesco ha donato non alla Chiesa, ma a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, ha donato a tutta l'umanità, è un bellissimo progetto, è un programma di vita, che è poi il Vangelo, che da 2000 anni la Chiesa annuncia. E questa tappa del testo è un ulteriore invito a prendere in mano, in un mondo che ormai è un villaggio globale. Poi padre Giancarlo Rosati è un ulteriore dono che la Chiesa ha fatto a Cortona. Lui viene da Assisi, è stato più volte custode di Santa Maria degli Angeli e provinciale dei frati dell'Umbria, ed è una persona molto preparata. L'enciclica parte da San Francesco, se tu l'hai letta, il numero uno, ricorda i fioretti francescani. Francesco stesso nel suo testamento, a un certo punto rivedendo la sua vita, dice: poi il Signore mi donò dei fratelli. Ecco, per lui la fraternità è un dono che è venuto dall'alto, e ogni persona che incontrava per Francesco era un dono, e non era, per noi tante volte incontrare una persona è un ostacolo, è un peso, per Francesco è un dono la fraternità, tant'è vero che i suoi frati li ha voluti fratelli, non li ha voluti padri, ma fratelli, no? Viviamo questa fraternità tra di noi. E padre Giancarlo è stato anche in Argentina, in mezzo ai frati, al tempo in cui l'arcivescovo, il cardinale Bergoglio, era arcivescovo di Buenos Aires, quindi ha avuto anche alcuni incontri e contatti con il Papa. Anche questa radio in questo tempo diventa preziosa, l'ho scritto anche nel nostro settimanale Insieme. Riscopriamo anche radio incontri per i momenti di preghiera, le lodi, i vespri che trasmette, ma anche momenti formativi che il palinsesto ha in se stesso.
Grazie, è un po' la nostra missione, noi ci sentiamo con questo obiettivo sempre. Don Giovanni, siamo arrivati alla fine, è stato veramente bello ascoltarti, mi considero un tuo amico, ma mi considero anche figlio.
Abbiamo anche amici in comune.
Certo. E quindi veramente di cuore ti ringrazio per questa tua presenza, per tutto quello che ci hai detto. Ci salutiamo però in musica, come è nella caratteristica di questa trasmissione, con l'ultimo brano che tu hai scelto, che è Come il sole all'improvviso. Lascio a te la parola, perché hai scelto questo brano?
È un canto preghiera. L'abbiamo utilizzato alcuni incontri giovanili, anche alcuni matrimoni. Proprio questo camminare nel mondo finché i piedi faranno male, lavorerò finché le mani mi faranno male, poi amerò finché il cuore mi scoppierà, ma sarà sempre qualcosa di bello, qualcosa di nuovo, qualcosa che il sole all'improvviso, ecco, c'è sempre sopra di noi Cristo, che per noi è il sole dell'umanità.
C'è sempre attraversare il mare sapendo che ce l'arriva.
Ecco, quindi, che non siamo mai soli.
Forse il tema della speranza è stato il leitmotiv della nostra conversazione. Grazie ancora, Don Giovanni Ferrari. Grazie a chi ci ha ascoltato, ci ha seguito fino qui. Da Radio Incontri, Romano Scaramucci vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. E i saluti naturalmente sono insieme a quelli di Don.
Grazie a tutti, buona continuazione. Sempre nella speranza che abbiamo sottolineato più volte di questo amore di Dio che mai viene meno.
Finché risposte non ce ne saranno più. Io domani.